Buon pomeriggio a tutti da Giorgio Polonia e ci ritroviamo anche oggi con Francesco Leprino. Ciao e grazie di essere in nostra compagnia. Buon pomeriggio. Allora, se ricordate, chi non ci ha seguito può ricorrere al sito www.rsi.ch/opera oppure /podcast scendendo all'icona musica e quindi al ridotto dell'opera. Tutto questo lo ricordo un po' perché mi viene riferito di ricordarlo spesso ai nostri ascoltatori, un po' perché appunto c'è stata una precedente puntata relativa a Johann Sebastian Bach e a una produzione cinematografica di Francesco Leprino dal titolo Sul nome B-A-C-H, puntato Bach. Quindi, ecco, la prima domanda che ti rivolgo in relazione anche a chi mi ha scritto per curiosità, perché B-A-C-H è puntato nel titolo del tuo film?
Allora, perché nella tassonomia tedesca B-A-C-H stanno a indicare le note Si bemolle, La, Do, Si. Queste note sono nella storia della musica, si sono sbizzarriti moltissimi compositori dopo di Bach, e lo stesso Bach conclude l'arte della fuga, l'ultimo numero, l'ultimo soggetto è proprio fatto da queste quattro note, quindi Bach si firma, ma Bach si firmava in tantissimi modi. Le relazioni fra le simmetrie, la numerologia, sono relazioni incredibilmente strette in Bach. Dico solo una: Bach era il numero 14, è un numero bacchiano. Bach ritorna, amava molto questo numero, tant'è vero che anche nell'arte della fuga ci sono molti, molti numero 14 che ritornano, perché la somma di BACH dà come risultante nell'alfabeto 14. Lui fu il 14esimo membro della società di Mitzler di cui si parlava prima, per dirne una. E quindi sul nome BACH vuol dire è proprio che si entra dentro il più possibile nel suo laboratorio musicale.
Ecco, la scorsa settimana abbiamo anche citato i collaboratori di Francesco Leprino per la produzione di questo film. Io leggo i nomi che vedo sulla copertina: Ruggero Laganà, Alessandro Solbiati, i narratori Sonia Bergamasco, Arnoldo Foà, la figura di Bach che si aggira nel mondo moderno, Sandro Boccardi, Bruno Ganz, il grande attore di lingua tedesca, e al pianoforte Stefano Bollani. Poi ce ne sono altri infiniti che magari emergeranno mano a mano che verranno proposti degli ascolti. Mi hai chiesto di dedicare due puntate a Bach, quindi a questo punto ti cedo quella che è la seconda parte.
Allora, il cofanetto comprende due DVD, il primo contiene il film naturalmente, il secondo le elaborazioni musicali senza gli interventi filmici, ma anche le cinque improvvisazioni che ha fatto Stefano Bollani sul soggetto dell'arte della fuga. Nel film ne abbiamo scelta solo una. Il backstage con Bruno Ganz, io lo chiamo backstage, non backstage naturalmente, i luoghi bacchiani e frammenti di interviste non inserite nel film, perché sennò sarebbe già è abbastanza lungo, sarebbe diventato ulteriormente lungo. E poi gli strumenti. Gli strumenti ci sono delle combinazioni di strumenti abbastanza curiose. Abbiamo sentito la glass armonica, i primi numeri sono appunto la glass armonica, armonica bicchieri, poi un clavicembalo, poi un clavicordo, e poi invece si va nel fantastico mondo, diciamo, dell'organologia e della riscrittura di questi numeri. Per esempio, c'è un brano per pianoforte celeste, ce n'è un altro per pianoforte e tre flauti traversi, uno per fisarmonica, soprano e mezzo soprano, un altro per pianoforte preparato o cimbalo a seconda della disponibilità, oboe e fagotto, un altro per chitarre e due violoncelli, uno per clavicembalo, fortepiano e arpa. E quindi le combinazioni più incredibili. E poi il fatto che questi due compositori sono due compositori abbastanza diversi, non sempre due compositori contemporanei, ma con un atteggiamento molto diverso. Io ho detto loro di non cercare di mettere il più possibile note in più rispetto alla scrittura bacchiana. Alessandro Solbiati è stato, fra virgolette, più ubbidiente, Ruggero Laganà è stato molto più fantasioso,
esuberante, ecco.
Sì, aggiungendo, diciamo, delle cose. E in questo caso, il primo ascolto che vorrei far sentire in questa puntata si apre con delle voci. È la voce di Bruno Ganz e dei suoi superiori, che battibeccano, che litigano, giusto per far sentire, è tutto reale, perché ciò che dicono è tratto dalle lettere di Bach. E qui comprendiamo molto come il carattere di Bach fosse un carattere molto deciso, che non si lasciava intimidire, un uomo di polso, non arrendevole. segue il brano, appunto, che il canone all'ottava, che è per flauto, clarinetto, violino e violoncello. E qui sono i musicisti del Divertimento Ensemble, diretti da Sandro Gorli. È un brano virtuosistico con continui stretti scambi contrappuntistici fra le parti e con un cipiglio un po' ironico, con dei falsi finali, insomma, è un brano molto brillante. Però, come preludio, ci sono queste voci che ti fanno capire proprio quale fosse il rapporto di Bach con i suoi, tra virgolette, superiori.
Primo, questo servizio è di gran lunga meno attraente di come mi era stato descritto. Secondo, molti accidenti vengono a mancare. Terzo, il luogo è molto caro. Quarto, le autorità sono bispettiche e poco amanti della musica e perciò mi tocca di vivere in mezzo a quasi costanti alterchi, gelosie e persecuzioni.
Il cantor, quando venne, ottenne la dispensa dall'insegnamento e il suo incarico è stato espletato abbastanza male dal signor Petzold. Si è comportato come non si dovrebbe. Ha mandato un coro fuori città all'insaputa del borgomastro. Ha fatto viaggi senza permesso.
Per colpa dell'ammissione fin qui accordata a tanti ragazzi inesperti e ignoranti di musica, le esecuzioni sono andate inevitabilmente peggiorando.
Solo il cantor non fa nulla, ma non si cura neppure di dare spiegazioni. Non tiene le sue lezioni di canto e ci sarebbero altre lagnanze.
È infatti facile capire che un ragazzo che non sa nulla di musica e non sa cantare non ha alcuna utilità per la musica.
Ho parlato col cantor Bach, che però mostra poca voglia di lavorare.
Chiedo di ben volermi garantire il rispetto necessario all'esercizio delle mie funzioni.
A tal punto fu deciso di ridurre la paga al cantor, perché il cantor è incorreggibile.
Di vietare al signor Rettore Ernesti di intervenire laddove non ha alcuna veste per farlo. Nonché di ristabilire presso gli allievi il mio onore leso dal comportamento del suddetto rettore.
Thank you.
Abbiamo ascoltato un canone, il canone all'ottava di Johann Sebastian Bach, naturalmente, e stiamo parlando con Francesco Leprino. Ormai penso che gli ascoltatori costanti del Ridotto dell'Opera, appunto, conoscano anche attraverso il nostro mezzo radiofonico le attività di questo intrigante personaggio, non Bach, intendo Francesco Leprino, il quale mostra davvero una cultura sensazionale dal punto di vista musicale, essendo anche regista, voglio dire, ci induce a curiosare moltissimo in quello che è il suo operato. Arriveremo a un altro ascolto, il canone alla decima, però forse prima tu vuoi specificare qualcosa, perché nella scaletta che mi hai proposto riferisci lavoro dei compositori e organici. Cosa intendi con questa affermazione? Con questa didascalia, diciamo, con questa didascalia.
Sì, voglio precisare quali sono gli organici per ognuno di questi contrappunti. In questo caso abbiamo un contrappunto molto lineare, molto semplice, perché un canone ha due voci. Tutti sappiamo che cos'è un canone, no? Immagino. Quindi queste voci che si inseguono. Ed è affidata a due strumenti, anche qui molto lineari, che sono una marimba e un vibrafono. C'è da dire che tutto questo grande edificio dell'arte della fuga è costruito su questo tema di 11 note. Nel caso del contrappunto il tema si chiama più propriamente soggetto. Sullo stesso soggetto che viene leggermente variato, come se ci fosse proprio uno stesso codice genetico, ecco, in tutta la composizione. Arnold Schoenberg diceva, a proposito della sua, appunto, del tema dodecafonico, dice: è come se noi ci tagliassimo in qualsiasi parte del corpo, ne uscirebbe sempre il sangue. Quindi questo codice genetico è questo materiale musicale, che in questo caso, per esempio, è una variante sincopata per moto contrario, vuol dire che praticamente il tema viene allargato dal punto di vista ritmico e viene letto dalla fine all'inizio, come si dice, anche cancrizzante. È l'unico brano, fra l'altro, questo che permette agli esecutori un'improvvisazione, cioè una cadenza conclusiva. Prima dell'ultimo accordo Bach scrive cadenza, che è appunto quel momento in cui, come i cantanti, i musicisti fanno una breve improvvisazione. E qui sentiremo anche la voce di Nikolaus Forkel, che è stato il primo storico di Bach, che nel 1802 ha scritto la prima biografia, e descrive qui l'atmosfera di famiglia di casa Bach. Casa Bach era un laboratorio in cui vivevano anche gli allievi, vivevano a pensione completa, come si direbbe oggi. È una fucina proprio in cui moglie e figli di Bach erano impegnati, tutti lavoravano dalla mattina alla sera, lui li reggimentava tutti, ecco. E ritorna anche la voce di Kopman, che sentiremo appunto nell'ascolto. Quindi canone alla decima nella versione di Alessandro Solbiati.
Lovely place to stay there, but of course all the students had to work as well. They had to copy the music for the next Sunday cantata, because Bach was not going to copy everything by hand, but he was passing by almost like somebody playing simultaneous check to correct things. And if you see all the work Bach did, then you only can imagine that he should be practical, because without being practical he hadn't done half of the work he did. And next to that, when we hear, if in Leipzig important visitors came, they always had to pass him and Gottsched, important people just to meet. And then one of his sons is later talking about it. He said, then I was drinking a nice glass of wine with my father, smoking a pipe. I think the whole family was working. I'm certain sometime Anna Magdalena called Bach to come to have dinner, because everything became cold and everyone was waiting for him.
Siede alla tastiera, improvvisa e accompagna musiche sue e di altri. L'orchestrina familiare è ormai nutrita. Ci sono anche Johann Gottfried Bernhard, la primogenita Caterina Dorotea e Anna Magdalena, dalla bella voce aggraziata.
In mezzo alle sue varie attività aveva malapena il tempo di occuparsi della corrispondenza più urgente e di conseguenza non indulgeva in lunghe comunicazioni scritte. Dato che la casa era come una piccionaia e altrettanto piena di vita, aveva l'opportunità di parlare spesso con tante persone.
Se
Se era di umore gaio, era capace, dopo essersi accertato che il compositore presente non se la sarebbe avuta male, di improvvisare dal basso numerato un nuovo trio o da tre voci tirarne fuori un quartetto.
Canone alla decima di Johann Sebastian Bach nella armonizzazione di Alessandro Solbiati. Abbiamo ascoltato diverse voci, Bruno Ganz, lo ripeto, e poi vedo anche Massimo Loreto che, se ben ricordate, con noi, ecco, era per Chopin. Ora non ricordo neanche bene quale fosse il titolo di questo originale radiofonico che ho scritto, ma sei, sette anni fa, non ricordo appunto, Massimo, il grande Massimo Loreto. Bene, a questo punto invece dobbiamo dirigerci verso la fuga a tre soggetti. Come ce la introduci?
La fuga a tre soggetti in teoria non apparterebbe all'arte della fuga, ma fu aggiunta nella pubblicazione dal figlio Carlo Filippo Emanuele, ed è una fuga, quindi a tre soggetti con tre soggetti, che Bach lascia incompleta. Il terzo soggetto è fatto dalle note si bemolle la do si naturale, quindi la firma di Bach, e a un certo punto praticamente la fuga si interrompe. A battuta 239 la fuga si interrompe. È una fuga molto complessa e molto bella e straordinaria, che, diciamo, il figlio ha voluto mettere a compendio di questo edificio per completarlo, perché una delle ipotesi è che Bach avrebbe dovuto comporre, se non fosse stato assalito dalla sordità, avrebbe dovuto comporre una fuga con quattro soggetti a quattro voci, che è una cosa di una complessità spaventosa. E questa fuga sarebbe in realtà poi la numero 14 dell'arte della fuga, e non a caso ritorna il numero 14 di cui abbiamo parlato prima. Questa scrittura che ne fa Alessandro Solbiati per il quartetto Prometeo è una scrittura molto puntillistica, e in concomitanza, durante appunto l'ascolto, si sentiranno le voci che descrivono le disavventure con il chirurgo Taylor, che era questo chirurgo che aveva accecato Bach e qualche anno dopo aveva accecato anche Handel, giusto per gradire, con i suoi esperimenti. E quindi questo capitolo si intitola Armonia Mundi, perché in qualche modo è un compendio, diciamo, di tutto l'edificio bacchiano, di tutto il mondo esoterico, filosofico, speculativo di Bach. Ecco, non so, vogliamo ascoltarla?
Ascoltiamo, sicuramente. Ecco, gli esecutori li abbiamo detti?
Quartetto Prometeo, sì.
Nel 1748 nasce a Berlino il terzo figlio di Emanuele, Johann Sebastian, che forse intimidito da quel nome sarà pittore. Il cugino Johann Elias gli vive accanto negli ultimi 5 anni di vita ed è l'unica fonte di notizie del periodo, attraverso minuziose lettere che manda alla famiglia. Da lui sappiamo che il cantor si assenta sempre di più per lunghi viaggi. Federico II fa espellere dagli stati prussiani il chirurgo Taylor, che anni dopo a Londra opererà a Handel con identico esito.
L'8 giugno il signor Gottlob Barrer, Kapelldirektor, tenne con grandissimo applauso l'audizione di prova per la futura successione al cantorato di San Tommaso, nel caso che il cantor signor Sebastian Bach dovesse morire.
4 mesi di silenzio prima della morte.
Thank you.
Il 28 luglio 1750, dopo un quarto alle nove, nel suo 66esimo anno di età, in grazia di Dio, spirò dolcemente e piamente.
Sepolto nel cimitero di San Giovanni, a sei passi dal fianco sud della chiesa. Nel 1794 dei resti umani sono recuperati e collocati nella chiesa. Nel 1943 anche questa chiesa viene distrutta. Nel 1949 i resti sono trasferiti sotto il coro della chiesa di San Tommaso nella navata centrale.
L'ascolto era relativo a Armonia Mundi, l'intro Fuga tre soggetti, con il quartetto Prometeo, uno dei tanti, infiniti direi quasi, musicisti, accanto poi ad attori, che fanno parte del cast di Sul nome Bach di Francesco Leprino. Prima di arrivare alla conclusione, ascolteremo appunto il pianoforte di Stefano Bollani. Quando è stato girato questo film? Perché ti è particolarmente caro? Perché so che ti è particolarmente caro. E i luoghi in cui è stato girato, principali?
Ecco, i luoghi sono tutti luoghi bacchiani, tutti i luoghi frequentati da Bach, dove Bach ha vissuto, dove Bach ha ricevuto delle commissioni, dove ci sono anche ancora dei pezzi di organo, di cembali, eccetera, suonati, delle tastiere suonate da Bach. E i luoghi principali sono in ordine cronologico, diciamo, rispetto alla biografia bacchiana, sono Eisenach, Ohrdruf, Lüneburg, Arnstadt, Mulhausen, Weimar, Köthen, Lipsia, Potsdam. Potsdam è dove c'era Federico il Grande, che Bach va a trovare per provare i primi fortepiano che c'erano in circolazione e così via. Mentre i luoghi, diciamo, delle esecuzioni strumentali sono state, per quanto riguarda gli strumenti antichi, San Maurizio, la chiesa di San Maurizio a Milano, e per quanto riguarda invece gli strumenti moderni, l'auditorium dell'Orchestra Verdi, sempre a Milano. A parte una puntata poi nella Chiesa dei Gesuiti a Roma per quanto riguarda il quintetto Arte della Fuga, che era un quintetto a parte, diciamo, rispetto a questi organici.
Ti chiedevo perché ti è particolarmente caro.
Io ritengo Bach, non è una novità, tra i più grandi compositori in assoluto, perché, come dire, questo suo spirito degli ultimi 10 anni, non ho fatto un film sulla passione secondo Matteo, che secondo me sarebbe stato molto più facile e anche commerciale magari sicuramente, ma su questi ultimi 10 anni di questo Bach esoterico, fuori dal tempo, inattuale. Questo termine inattuale l'ho usato anche in precedenza, perché mi piace appunto pensare che i musicisti inattuali trascendano il proprio tempo, quindi siano eternamente contemporanei. E la complessità e la neutralità, anche se vogliamo del contrappunto, permette anche queste riscritture, questi rispecchiamenti nella modernità. E non è un caso che l'ultimo ascolto, l'ultimo capitolo si intitoli Nella mia fine e il mio inizio. E a eseguire questo ultimo capitolo ho chiamato un grande improvvisatore, che era Stefano Bollani, perché l'improvvisazione e il rigore sono i due volti opposti dell'epoca barocca. L'epoca barocca è un'epoca di grandissime improvvisazioni, magari i musicisti di oggi, soltanto i jazzisti riescono forse ad avere questo cipiglio, i musicisti classici molto meno o per nulla. Ecco, il musicista barocco era un grande improvvisatore. Bach era conosciuto in tutta la Germania, come sappiamo, anche fuori, come grande improvvisatore all'organo. E quindi ci fu la famosa tentata gara con Handel, a cui Handel si sottrasse sempre. Invece queste composizioni, quelle dell'ultimo decennio, l'Arte della Fuga in particolare, invece sono delle composizioni invece assolutamente speculative, assolutamente lontane dalla carnalità dell'improvvisazione. Quindi in questo caso Stefano Bollani improvvisa sul soggetto dell'Arte della Fuga, usato proprio come materiale per un'improvvisazione jazz, sui titoli di coda. Fra l'altro ho potuto tastare la grandissima capacità improvvisativa di Bollani, perché quando è arrivato, mi ricordo, tutto trafelato, l'auditorium, si mette al pianoforte e mi dice: ma quali sono le note del tema? Io sono rimasto un po' male, perché si sarà preparato prima di arrivare Allora, gli ho scritto le 11 note del soggetto d'arte della fuga e lui lì è partito e ha fatto cinque improvvisazioni magnifiche, diversissime una dall'altra, e proprio sentendo continuamente, proprio come materiale, quelle 11 note che caratterizzano l'humus di tutto questo grande edificio contrapuntistico.
Allora, adesso noi lo ascoltiamo e intanto salutiamo Francesco Leprino, grazie di essere stato con noi. Grazie
Grazie.
ancora. Nella mia fine, il mio inizio, il capitolo conclusivo di Sul nome Bach, B-A-C-H, di Francesco Leprino, improvvisazioni sul primo soggetto dell'arte della fuga col pianoforte di Stefano Bollani. Tra poco incontreremo Cristina Bersanelli per parlare di Maria Luisa di Parma. In questo caso Cristina è scrittrice, in veste di scrittrice. Maria Luisa di Parma è la sua corte a proposito di una pubblicazione per i lettori più piccoli. La vogliamo introdurre con un'opera che Giuseppe Verdi ha dedicato proprio alla moglie di Napoleone Bonaparte. L'opera è I Lombardi alla prima crociata, l'aria è Se vano il pregare e il soprano Silvia Sass, un soprano che ha avuto una buona fortuna, una bella carriera un po' di anni fa, di origini ungheresi.
Thank you.
Allora, ho detto che avremmo incontrato una carissima persona, una bellissima signora, Cristina Bersanelli. Ciao, sono contento di ritrovarti.
Grazie, grazie dell'invito, è piacere mio.
Sappiamo che Cristina è una abilissima e coinvolgente scrittrice che parla a un vasto pubblico, ma anche al pubblico più delicato e difficile, se vogliamo, i bambini. Mi interessa particolarmente questo discorso e quindi sono lieto di presentare il suo ultimo parto, diciamo così, che ha a che fare con delle violette di Parma, con Maria Luisa o Luigia, vediamo come preferisce poi Cristina, ovvero la seconda moglie di Napoleone. Ecco, allora raccontaci tutto, come si intitola il libro, naturalmente le edizioni, chi è la protagonista, incominciamo così.
Grazie, guarda, per questo lancio, perché è un libro a cui tengo particolarmente. È stato fortemente voluto dal Teatro di Parma, che è diventato editore da poco, e insieme abbiamo pensato a qualcosa potessimo fare per festeggiare l'anno della cultura parmigiana. E questo è il secondo libro di una collana di monografie dedicate a tutti i più importanti musicisti e compositori o cantanti dell'opera lirica, con questa nicchia particolare, questo omaggio dedicata a Maria Luigia d'Austria. Il libro si chiama Maria Luigia, l'abbiamo voluto sotto pancia Maria Luigia, la violetta di Parma, unendo proprio quella che era una delle grandi passioni di Maria Luigia per questo fiore. Le abbiamo voluto dare questa connotazione molto dolce per collocarla immediatamente nell'immaginario dei bambini, unita al suo fiore preferito. E quindi il secondo libro della collana del Teatro Regio, dopo Giuseppe Verdi, vicino di Busseto, è proprio Maria Luigia, la violetta di Parma, dove la duchessina si racconta. È un libro illustrato, ovviamente, illustrato da Patrizia Barbieri, quindi poco testo e moltissime immagini, e la duchessina che si racconta dai primi anni di vita e dall'amore per il suo papà, quindi alla corte di Vienna, poi lo spostamento in Francia, fino al suo arrivo a Parma, quindi dall'amore per il papà all'amore per i parmigiani e in mezzo tutti i suoi amori, che sappiamo sono stati tanti e fortissimi.
Ecco, si è ben divertita. Forse quello che ha amato meno è ancora stato Napoleone, non so, lo dico io.
In realtà no, io ho studiato molto per scrivere questo libro e avevo approfittato del tempo di clausura del Covid. In realtà lei era una ragazza che aveva 17 anni e quando è stata, adesso ti racconto un particolare un po' pruriginoso, però...
Ma tanto questa trasmissione non è per bambini, è per adulti, quindi puoi farlo.
Però sembra che appunto dovessero incontrarsi al confine, in realtà Napoleone non resisteva all'idea di incontrare la sua futura sposa e l'ha raggiunta in un bosco oltre confine, e sembra che abbiano avuto un incontro focosissimo e notturno all'interno di questo bosco prima ancora di arrivare, e lei comunque ha subito, nonostante fosse cresciuta con l'idea che era il nemico, quindi odiatissimo, quindi è stata data proprio in pasto al nemico con l'idea di questo matrimonio politico, invece lei abbia proprio perso la testa per questo uomo molto fascinoso e comunque sembra molto molto affettuoso nei suoi confronti.
Ecco, vedi, allora abbiamo sfatato un pochettino, ecco, che questi matrimoni per fare di Stato, ma invece magari può sorgere anche qualche cosa di più, ed è molto bello il poterlo dire. Senti, lo so che forse sto evadendo, sai, ma un po' una curiosità, anche tanti aneddoti spesso e tanta confusione sul figlio di, sull'Aiglon, sul figlio di Napoleone, sì. E io la chiamo Maria Luisa, perché mia moglie si chiama Maria Luisa, e insisto.
Sì, tanto era una traduzione ecco. Dai 2000 nomi.
Sì, questo ragazzino, insomma, che veniva appunto allevato con dei sistemi un po' particolari a Vienna, ma cosa c'è tra l'altro nel tuo libro anche la figura del bambino, oppure no, del bambino ragazzo, perché poi non è che sia morto infante.
Vabbè, loro li hanno separati alla svelta, nel senso che ci sono delle tavole bellissime di lui piccolino, di lui appunto con il papà e con la mamma. Poi cosa è successo? Intanto tutte le donne austriache, lei e Maria Luigia non veniva meno a questa regola, eseguivano sempre gli ordini che diceva il papà, e quindi quando ha dovuto separarsi da Napoleone, che è stato poi confinato, l'ordine del Metternich, che era quello che tirava un po' le fila di tutte, era stato quello di separarle dal figlio, quindi il figlio è sempre dovuto rimanere proprio in Austria perché avevano paura che potesse diventare il nuovo imperatore. Si sono separati. Quindi per forza lei è riuscita ad andare soltanto a trovarlo pochissime volte durante la vita e una volta proprio poco prima che lui poi morisse. Tu pensa che i parmigiani che hanno amato Maria Luigia, che è stata per 30 anni una sovrana unica, e se Parma è così bella, è così curata, è così un gioiellino, una piccola Parigi come viene chiamata, lo si deve a questa donna molto dolce e anche che si è lasciata consigliare dai migliori come il Nai, perché è stato il suo grande amore, però non le hanno mai perdonato di aver abbandonato il figlio. Cioè il bollo che Parma e i suoi sudditi le hanno dato è il fatto che questa mamma lo abbia abbandonato e si sia dedicato ad altro. In realtà anche lì dalle lettere sembrava che le soffrisse molto questo distacco, però quando il papà diceva una cosa la donna doveva obbedire e lei, la buona principessina austriaca, ha obbedito.
Senti, come è disegnata, che fattezze ha Maria Luisa, Maria Luigia?
È bellissima, è bionda, ha una riproduzione anche in copertina del suo vestito, quello che c'è conservato al Museo Glauco Lombardi, quindi in azzurro e argento. Nel retro della copertina c'è lei bambina piccolina di spalle che raccoglie una violetta. È un libro che fa sognare per bambini e per diversamente bambini. Poi c'è tutta la storia anche del profumo che è stato inventato per lei, della sua passione per la musica, della sua passione per i gioielli, e ho anche raccontato, fatto dire a lei stessa che ha avuto poi questi due bambini dal Naiper, che sono stati riconosciuti soltanto quando Napoleone morì, e lei ha potuto dire a questi figli cresciuti da due persone nella casa di fianco: in realtà io sono la vostra mamma e questo è il vostro papà. Ecco.
Una storia molto particolare, fatta anche sicuramente di sofferenza e non solamente di gioia o di disinteresse, come potrebbe sembrare quando un figlio viene staccato dalla madre. Erano tempi diversi, sono già tempi difficili anche oggi, poi soprattutto queste figure femminili erano, diciamo pure, schiavizzate dal potere maschile. Io, come te stessa, mi sono dedicato molto alla sottolineatura della difficoltà che ha la donna quando sale al potere, quindi la diffidenza ulteriore che le si crea attorno e l'antipatia. Spesso alludo alle Stuarde, alle Bolene, alle Elisabette, che io mi ritrovo sempre, diciamo, a fianco nei melodrammi di Donizetti. Ecco, la donna è un'eroina doppia rispetto all'uomo, proprio perché deve combattere più battaglie, non solamente quelle apparentemente politiche nei confronti del proprio popolo o dei propri nemici, insomma. E a questo punto, va bene, abbiamo parlato di Maria Luigia, vedi che questa volta l'ho chiamata come desideri tu, e so che i parmigiani la chiamano così, forse perché lui già parmigia, cioè c'è anche un'assonanza ulteriore italica, se vogliamo, ecco. Prima Giuseppe Verdi invece, ecco, un accenno al tuo Verdi. Come l'hai visto tu come uomo, il burberone che siamo soliti considerare, a volte anche quello che viene tacciato di indifferenza verso la politica e il risorgimento, quando invece viene un po' visto come l'emblema? Tu come l'hai delineato in due parole?
Intanto non esisteva un libro dedicato a Giuseppe Verdi per bambini, e l'ho voluto fortemente fare insieme al Teatro Reggio di Parma, che è stato partner e complice subito nella secondaria questa mia richiesta, perché io ritengo che, mentre quando ero piccola io tutti sapevano che fosse Giuseppe Verdi, almeno a livello iconografico, mi sono resa conto, sai che io da tanti anni giro tutte le scuole d'Italia parlando e facendo proprio lezioni su cosa sia l'opera lirica, e mi sono resa conto che i bambini non riconoscevano assolutamente questa figura, neanche alcune maestre più giovani. E quindi ho voluto rimediare con questo libro illustrato, dove lui viene ritratto in copertina col suo cilindro, mentre nel retro della copertina c'è un bambino con un piccolo cigno di fianco, ed è lui che si racconta sempre in prima persona dalla sua nascita, dalla sua passione per la musica e per i musicisti di strada che aveva, attraverso le difficoltà di Milano. Ecco, l'unica cosa che non ho voluto raccontare, ecco, ho raccontato tutta la sua vita, e anche che lo chiamavano orso, che lo chiamavano mago, che appunto la Streponi lo chiamava così. L'unica cosa che non ho voluto raccontare è stata la morte dei figli. Ho sorvolato, ho detto purtroppo ho avuto questi gravi lutti, Baresti e della Baresti, quindi questo anno in cui lui ha questo successo con Loberto e poi nel giro di pochi mesi perde tutti, ecco, l'ho toccato tangenzialmente, e nella tavola in cui dico queste cose c'è, invece ci sono tante mani alzate, il successo e si parla della scala aperto, ecco, perché credo che anche ai bambini le cose più dolorose vadano dette, ma con le pinze, ecco.
Questo sottolineare la grandissima sensibilità di Cristina Bersanelli, che io ringrazio che è stata con noi, naturalmente. E senti un po', allora, se per Verdi non avrei, diciamo, nessuna esitazione a scegliere un brano musicale, per la nostra Maria Luigia invece come vorresti, con che cosa vorresti che noi concludessimo la chiacchierata?
Ma qualcosa al fortepiano, lei suonava benissimo e abbiamo il suo strumento qua al Galco Lombardi, quindi lei si dilettava tantissimo sia a fare acquerelli, a dipingere, a ricamare e a suonare il fortepiano, e cantava anche discretamente, per cui qualsiasi cosa di un po' antico che abbia un suono che rimandi a quel periodo.
Va bene, vediamo se il profumo della musica che sceglierò equivale al profumo delle tue violette di Parma. Ciao Cristina, grazie, ciao, un bacio. In solitaria stanza, la voce del tenore Ramon Vargas. Si tratta di una romanza da camera di Giuseppe Verdi che a Maria Luisa di Parma, ne parlavamo con Cristina Bersanelli, ha dedicato i Lombardi alla prima crociata andata in scena alla Scala nel 1843. E a questo punto invece il momento dedicato a Ludwig van Beethoven a 250 anni dalla sua nascita. Si tratta di una lettera scelta da Danilo Prefumo. È una lettera di carattere sentimentale, se vogliamo, dedicata a una ragazza della quale non sappiamo molto, si chiama Emily e non deve essere stata particolarmente ricca, non nobile. Però tra lei e Ludwig evidentemente si era stabilita una certa confidenza.
Teplitz, 17 luglio 1812, ad una giovane sconosciuta di nome Emily. Mia cara, buona Emily, mia cara amica, tardi arriva la risposta alla lettera che mi hai scritto. Mi scuseranno le tante occupazioni e le mie continue malattie. Il fatto che io sia qui per rimettermi in salute dimostra la verità della scusa che porto. Non spogliare Handel, Haydn e Mozart della loro corona d'alloro. A loro spetta, a me non ancora. Il tuo portafogli sarà custodito assieme agli altri segni della stima che parecchie persone mi hanno dimostrato, ma che sono ancora ben lontano dal meritare. Persevera. Non ti devi limitare ad esercitarti nell'arte, ma devi sforzarti di penetrarne l'intimo significato. Essa merita tale sforzo, perché soltanto l'arte e la scienza innalzano l'uomo fino alla divinità. Se tu, mia cara Emily, dovessi mai desiderare qualcosa, scrivimi pure con fiducia. Il vero artista non conosce superbia. Purtroppo egli vede che l'arte non ha limiti, avverte oscuramente quanto lontano egli sia dalla meta e mentre viene forse ammirato dagli altri, si rattrista di non essere ancora giunto là dove il suo genio migliore gli illumina il cammino soltanto come un sole lontano. Forse preferirei venire da te, dai tuoi, piuttosto che da qualcuno di quei ricchi che rivelano una piccolezza d'animo. Se dovessi venire una volta nella tua città, verrò da te. Dai tuoi. Nell'uomo non riconosco altra superiorità se non quella che lo fa annoverare tra le creature migliori. Dove trovo tali uomini, lì è la mia casa. Se vuoi scrivermi, cara Emily, indirizza direttamente qui a Teplitz, dove mi fermerò ancora 4 settimane, oppure a Vienna, non c'è nessuna differenza. Considerami amico tuo e della tua famiglia. Ludwig van Beethoven.
La voce di Ludwig van Beethoven è di Andrea Noce Noseda. E dopo la lettera di Ludwig van Beethoven a Emily, Giorgio Polonia vi dà l'appuntamento fra 7 giorni con il ridotto dell'opera.